Pagina 3.
Buongiorno, ben ritrovati qui a Pagina 3 da Nicola Lagioia e benvenuti alla Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:44 secondi di mercoledì 26 novembre. Noi oggi cominciamo parlando dei fatti di Ferguson negli Stati Uniti, paese in rivolta dopo la mancata incriminazione, l'abbiamo appunto ascoltato sia ieri che oggi nel GR, letto sui giornali, di Darren Wilson, l'agente bianco che ha ucciso l'afroamericano esplodendo, un ragazzo afroamericano disarmato, esplodendo 10 colpi di pistola. Ora sul Corriere della Sera se ne parla, se ne continua a parlare ovviamente su tutti i giornali, perché perché l'omicidio di Michael Brown, questo appunto il nome del ragazzo ucciso, ha scatenato appunto in diversi luoghi degli Stati Uniti proprio rivolte a Ferguson in particolare, ma appunto viene intervistato però quella che è la scrittrice simbolo proprio della storia degli afroamericani nel Novecento negli Stati Uniti, vale a dire Toni Morrison, premio Nobel tra l'altro per la letteratura, viene intervistata da Alessandra Farkas. L'intervista la trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Non sono affatto stupita, ecco, dice Toni Morrison, da questa iniqua sentenza, cioè la sentenza di non incriminazione dell'agente bianco, perché nella storia americana, continua Toni Morrison, è sempre difficile ottenere un'incriminazione contro un poliziotto. Su oltre 2000 casi è accaduto soltanto 11 volte. A telefono dalla sua casa a nord di Manhattan, scrive Alessandra Farkas sul Corriere della Sera, Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura nel 1993, tra l'altro è stato l'ultimo premio Nobel degli Stati Uniti, o Nobel a seconda di come lo volete pronunciare, riflette sulle implicazioni del verdetto di Ferguson in un'America che a 51 anni dalla marcia su Washington di Martin Luther King e a 47 anni dagli scontri di Detroit non ha ancora risolto il dilemma razziale. Il giorno in cui, ecco qui, poi Toni Morrison è una donna, come dire, abbastanza tosta, ecco, infatti poi dice, è anche provocatoria quando è necessario, il giorno in cui mi diranno, dice, che un poliziotto nero ha sparato alle spalle di un giovane bianco, beh, allora saprò che il razzismo della polizia è un cimelio del passato, afferma appunto in tono provocatorio l'83enne scrittrice che meglio di ogni altri ha effettivamente esplorato la questione razziale in vari suoi libri, quali L'occhio più azzurro, Amatissima o Canto di Salomone, editi in Italia da Frassinelli. Noi ricordiamo anche un altro romanzo di Toni Morrison, come dire, più leggero, però appunto che anche con più leggerezza racconta la storia, l'epopea degli afroamericani negli Stati Uniti, che è Jazz, che formalmente forse è uno dei più riusciti. Come si fa, continua intervistata sul Corriere della Sera Toni Morrison, a spiegare ai nostri figli e nipoti che nell'America del 2015, siamo ancora nel 2014, ma insomma ci siamo arrivati, si può ancora morire a causa del colore della pelle? Molti si aspettavano qualcosa di diverso nell'era di Obama. E Toni Morrison, intervistata sul Corriere della Sera, l'arrivo di Obama alla Casa Bianca ha peggiorato enormemente le cose, perché una certa America bianca, vecchia e conservatrice, è terrorizzata dal fatto che il leader del più influente pianeta, o forse uno dei leader, potremmo dire ormai nel XXI secolo, uno dei leader più influenti, più potenti, sia un nero che vede come una minaccia assoluta, appunto visto come una minaccia dai bianchi, una minaccia assoluta all'uomo bianco, al suo potere e alla sua stessa sopravvivenza. Questa gente è uscita dalla tana e strilla per farsi sentire. Sono abbastanza numerosi da mettere in discussione il melting pot su cui si basa il mito americano, le domanda Alessandra Farkas. Toni Morrison risponde: i razzisti che in qualche modo continuano a ispirarsi al Ku Klux Klan sono circa il 20% della popolazione, effettivamente non così pochi, ma i veri linciaggi però oggi sono di natura politica e accadono tutti i giorni nelle aule del Congresso, dove contro il nero Obama vengono mosse le accuse più incredibili e astiose, unite a continue minacce di impeachment e querela. Per non parlare poi del numero record di pazzi arrestati mentre cercano di entrare armati alla Casa Bianca. Che cosa deve fare l'America per abbattere una volta per sempre il razzismo. Il cambiamento, come ha indicato lo stesso presidente Obama, risponde Toni Morrison nel suo discorso a caldo post-verdetto, può venire soltanto attraverso mezzi politici. Servono più candidati neri eletti nelle aree critiche del paese, soprattutto a sud. E comunque la morte di Michael Brown è ormai destinata a diventare un evento chiave nella storia dei diritti civili, un po' come accadde con Emmett Till. Che cosa intende dire? Till era un 14enne, ecco, afroamericano. Riracconta la storia di Toni Morrison, che nell'agosto del 1955 venne brutalmente assassinato per motivi razziali. Questo accadeva nella cittadina di Money, nel Mississippi. Sua madre reclamò per il figlio, quindi fece una cosa che ebbe un impatto simbolico fortissimo, reclamò una cerimonia funebre pubblica con la bara scoperchiata, perché tutti potessero vedere come il ragazzo fosse stato torturato e assassinato. Era stato picchiato, gli era stato cavato un occhio, gli avevano sparato e l'avevano infine gettato nel fiume Taltalch con legata al collo una pala per la lavorazione del cotone e del filo spinato. I principali sospettati vennero assolti, ma in seguito ammisero di aver commesso il crimine. E ancora, tra l'altro, nella stessa pagina del Corriere della Sera vengono raccontati i film che si sono occupati appunto del razzismo negli Stati Uniti. C'è effettivamente un revival, basti pensare a 12 anni schiavo di Steve McQueen, anche se Steve McQueen non è statunitense, o ancora Django Unchained di Quentin Tarantino, o è ancora, andando appunto nel passato, To Kill a Mockingbird, uccidere un usignolo. In realtà è il titolo poi italiano, è Il buio oltre la siepe. Cioè, viene raccontato il film con Gregory Peck, ma in realtà il romanzo è il capolavoro di Harper Lee. Senti anche lei, ultima domanda, sempre a Toni Morrison, intervistata sul Corriere della Sera, di condividere il sentimento di rabbia e indignazione espresso oggi da tanti afroamericani. E Toni Morrison, a conclusione di questa intervista: io provo soprattutto fiducia e ottimismo in un futuro diverso e migliore. Lo dico, questo appunto è il motivo di speranza, dopo aver visto i volti puliti e coraggiosi di migliaia di americani, tantissimi bianchi, che sono scesi in piazza a New York, Oakland, Los Angeles, Filadelfia, per protestare contro la militarizzazione della polizia, che appunto non soltanto questo accade negli Stati Uniti, che spara per uccidere. La mia speranza è riposta in questi giovani così diversi dai loro padri e dai loro nonni. Together del pianista californiano Paul Smith, spesso elogiato per la sua tecnica brillante. Fu anche pianista e arrangiatore di Ella Fitzgerald. Together ci accompagnerà questa puntata di Pagina 3, mentre molti ascoltatori ci stanno scrivendo, cogliendo appunto il parallelismo. Avevamo cominciato parlando dei fatti di Ferguson negli Stati Uniti, dicendo anche in Italia, basti pensare al G8, a Cucchi, ad Aldo Brandi, la polizia insomma preoccupa, appunto più di un ascoltatore sensibile al tema. Del resto ne avevamo parlato molto qui a Pagina 3 anche nei giorni scorsi. Ieri a Wikiradio si parlava del fatto che 44 anni fa c'era stato il, ecco, a proposito di scrittori invece militarizzati, il suicidio di Yukio Mishima. Era stato raccontato ieri su Wikiradio da Virginia Sica, potete appunto andare a riascoltarvelo in podcast. Il 25 novembre del 70, 45 anni, Mishima si toglie la vita tramite il suicidio rituale dei samurai. Tutta la vicenda viene oggi raccontata da Mario Vattani sul Foglio, che addirittura gli dedica una pagina intera. È 44 anni fa, il 25 appunto novembre del 70, lo scrittore, drammaturgo, attore giapponese Yukio Mishima, insieme a quattro membri della Società degli Scudi, una milizia privata fondata da Mishima nel 68 per difendere i valori tradizionali del Giappone, prese in ostaggio il comandante di una base militare di Tokyo. Mishima ottenne di pronunciare un discorso al personale militare della base, invocando la ribellione dell'esercito contro la costituzione pacifista imposta dagli occupanti. Poi si tolse la vita eseguendo il suicidio rituale dei samurai. E viene poi raccontata appunto tutta la vicenda, che, se non fosse così tragica, avrebbe, devo dire, leggendola, anche qualche elemento quasi comico. Il 25 novembre del 70 a Tokyo è una bellissima giornata, fredda certo, ma che sole. Infatti, nella base militare di Ikigaya, quando il maggiore Sawamoto si affaccia nell'ufficio del generale Mashita, il suo comandante è lì che armeggia con la tenda di una delle grandi finestre che danno sul balcone centrale. Mashita, il generale, ha quasi raggiunto i 60. 25 anni di pace lo hanno reso più sereno e meno magro. Yukio Mishima fa il suo ingresso nella stanza, lui conosce Mishima, il generale, con un grande sorriso. «Da quanto tempo, generale? Sempre grati per la sua disponibilità nei nostri confronti». Mishima ha i capelli tagliati corti e ben rasato, continua questo racconto che potete leggere oggi sul Foglio. È ben rasato, anche abbronzato, indossa l'uniforme della sua milizia e appunto alla cintura pende una lunga katana, la sciabola giapponese. Prima di tutto, generale, le voglio presentare questi membri della nostra associazione. Sono coloro che si sono più distinti nell'ultimo addestramento che abbiamo svolto insieme alle forze armate di difesa. I quattro, anch'essi in uniforme, si fanno avanti, si inchinano, però hanno in realtà un'area molto diversa da Mishima, sembrano a disagio. Ma comunque Mishima invece scherza, poi insieme con il generale si rivolge verso il saluttino e si accomoda e si chiude la porta alle spalle. E questa spada, fa in tempo a chiedere Mashita, cioè vale a dire il generale, a Mishima: ah, è un'antichità, generale, di grande valore, guardi, una lama del 1600. Nel frattempo appunto quindi si chiudono nell'ufficio del generale, mentre da fuori appunto nella caserma, che fanno? Nell'ufficio accanto a quello di Mashita, il colonnello Hara è seduto alla sua piccola scrivania. Ma, risponde appunto un sottufficiale, chiacchierano. Durerà una trentina di minuti, credo, fino alle 11:30. Sì, però fra un po' fagli portare il tè. Di là il generale Yamazaki, quindi altro generale, è in riunione, effettivamente una caserma. All'improvviso li sorprende un rumore dalla stanza vicina. Suona come se qualcuno stesse spostando mobili. «Colonnello, presto, venga!» La scena, attraverso il vetro opaco, è surreale. Continua sul Foglio questa cronaca. Il generale Mashita è sempre sulla poltrona, però adesso è imbavagliato. La visuale è scarsa, ma si distinguono chiaramente gli altri tre giovani che adesso stanno spostando la scrivania, il divano, le sedie per barricare le porte di accesso. Mishima li dirige, è in mezzo alla stanza con la spada sguainata. «Pazzi!» esclama Hara. «Sono pazzi! Avvertite il generale Yamazaki! Chiamate tutti! Che fate lì dentro? Liberate il generale! Che succede? Che stanno facendo? Fuori!» grida Mishima agli ufficiali e alza la sciabola sopra la testa. «Fuori o uccidiamo il generale! Che volete? Siete pazzi? Lasciatelo andare!» I sergenti avanzano e a quel punto Mishima mena un fendente e colpisce uno dei sottufficiali all'avambraccio, quasi tagliandoglielo di netto. Un lungo schizzo di sangue si disegna sulla vecchia moquette, poi con la spada si gira verso uno dei colonnelli. Insomma, gli altri vanno via. A quel punto qui diventa davvero quasi comica, perché gli ufficiali e i sottufficiali che rimangono fuori chiamano la polizia. La voce della cornetta del telefono esita un momento. «Chi?» si sente un'esclamazione in sottofondo. «E che armi hanno?» gli rispondono: «Hanno una spada, una sciabola, katana, insomma, e poi dei pugnali, forse due o tre». La voce dall'altra parte si interrompe di nuovo e con un tono molto rozzo dice: «Arriviamo, non fate nulla». E insomma, mentre arriva la polizia, Mishima pronuncia appunto il suo discorso, che è un discorso contro la smilitarizzazione dell'esercito, che così facendo avrebbe perso il proprio onore e rinunciato agli ideali appunto del Giappone, gli ideali prebellici del Giappone. E poi appunto, sempre barricato in questa stanza, mentre il povero generale appunto legato alla sedia continua a dire: «Fermati, perché ha capito che cosa sta per succedere, fermati, non farlo, non serve a nulla», appunto Mishima compie questo suicidio rituale. Il racconto è molto più lungo di così, di come ho provato a riassumerlo io. Lo trovate oggi sul Foglio. 9:15 minuti 35 secondi a pagina 3, mentre un ascoltatore ci scrive: certo che se tutta la sua energia Mishima l'avesse rivolta alla pace, al perdono, invece che a quegli odiosi valori tradizionali. Ma ognuno è fatto come è fatto. Ascesa e caduta, a proposito di altri archetipi, oltre a quello del samurai, del giapponese guerriero, ascesa e caduta del Latin Lover, un archetipo tutto italiano. Un libro, leggiamo sulla stampa, pagina 30, Mirella Serri, racconta la storia erotica del nostro paese, ma già da molto prima che diventasse, come dire, uno stato unitario, cioè dagli etruschi, dagli sfrontati etruschi ai Don Giovanni stanchi del Novecento. Lo storico Teopompo, vissuto nel IV secolo a.C., descrive divertito la mancanza di inibizioni degli antichi etruschi. Se per esempio un visitatore bussava alla porta di un signore in quel momento in dolce compagnia, il servo avvertiva che il padrone stava facendo all'amore. Non credo che gli etruschi dicessero all'amore, e che si sarebbe liberato al più presto. Per entrambi i sessi era poi normale girare senza veli, oppure abbandonarsi a intrecci sadomaso, come quello raffigurato sulla tomba della flagellazione della necropoli di Monte Rozzo, vicino Tarquinia, dove, per esempio, continua Mirella Serri sulla stampa, due uomini frustano una donna che li accarezza. Quella popolazione, insomma, non possedeva il nostro comune senso del pudore, e in questa disinvolta gestione della privacy, maschi e femmine si ponevano sullo stesso piano. E in realtà invece lo scenario cambia radicalmente nella Roma repubblicana. La riservatezza era praticata e come le avventure erotiche non venivano ostentate, però l'autorità di un pubblico personaggio dipendeva anche da queste. Il pater familias, ci spiega Seneca, continua questo pezzo sulla stampa, a cui era concesso diritto di vita e di morte sui propri cari, nel sesso doveva essere attivo e mai passivo per non smentire il proprio ruolo di dominatore. Guai dunque se fosse stato reso noto che le fanciulle o gli schiavi con cui si trastullava, perché la bisessualità era largamente praticata, per caso avessero provato piacere. Marito, ecco, questo forse non è molto noto, marito di tutte le mogli e moglie di tutti i mariti. Così si definiva Giulio Cesare, che diventò, appunto, anche per questi suoi molteplici accoppiamenti, l'emblema del vero romano, doppiamente vincitore sia in battaglia che fra le coltre. Al condottiero va il merito di aver incarnato lo stereotipo, anche in senso letterale, scrive Mirella Serri sulla stampa, di Latin Lover. E tutto qua, tutto il pretesto di questo articolo è l'uscita di un libro che racconta proprio tutta questa, diciamo così, epopea, se la vogliamo chiamare così, il libro di Cinzia Giorgio, Storia erotica d'Italia, gli amori, gli scandali, il sesso, la vita privata, la storia d'Italia, che avreste sempre voluto leggere. Newton Compton. La figura del playboy è universalmente conosciuta, non soltanto, continua Mirella Serri sulla stampa, perché ha origini lontane, ma anche perché si è mantenuta in vita a lungo, grazie anche, appunto, a cose negative come la persistente disparità fra uomo e donna, sostenuta per secoli dalla Chiesa Cattolica. Dopo il celebre ratto delle Sabine, racconta Tito Livio, quindi appunto si fa avanti e indietro col tempo, le matrone rapite, a cui fu proposto di tornare a casa, si rifiutarono di farlo. Le aveva convinte Romolo, dicendo che avrebbero avuto mariti migliori di quelli che avevano lasciato, i quali si sarebbero fatti perdonare dal ratto con il trasporto della passione. Insomma, quindi Livio alimenta la leggenda secondo cui i connazionali erano gli unici a essere tanto appassionati e dotati, tanto che appunto poi le Sabine avrebbero voluto rimanere anche per questo. Quest'ultima leggenda continua a illuminare il maschio anche nei secoli bui, continua Mirella Serri sulla stampa, quando gli ostacoli alla conquista del gentil sesso a un certo punto diventano quasi insuperabili. Il canone episcopi, vademecum per i vescovi, per combattere la stregoneria diffonde l'idea che nella donna sedotta, ecco, questo è veramente tremendo, l'idea che nella donna sedotta e abbandonata alberghi il diavolo, quindi veramente cornuta e mazziata, però il playboy medievale mantiene intatto il suo virile appeal. I muscoli amatori li esibisce con le cortigiane, già numerose presso i romani, per esempio divise in categorie, dalla noctiluca, lucciola notturna, alla bustuaria, questa appunto più dark perché stazionava nei cimiteri. Si dividono in oneste, mantenute da più benefattori, e in prostitute di lume. Ecco, questo è interessante. Perché prostitute di lume? Perché si concedono nel retrobottega dei maestri candelieri giusto il tempo di durata di una piccola candela, da cui viene il termine reggere il moccolo, cioè il terzo incomodo in un incontro amoroso. E ancora continua, a queste si aggiungano le belle di giorno della Serenissima, descritte dall'Aretino, per esempio, capaci di intrattenere dotte conversazioni a busto scoperto. la notorietà di un personaggio a un certo punto comincia a essere supportata dal metro delle sue conquiste. Raffaello, per esempio, notevole amatore scomparso soltanto a 37 anni, di lui Vasari dirà addirittura che era stato portato alla tomba dal troppo coito. E ancora lo stesso eccesso viene evocato per Ludovico Sforza, il moro che ha avuto tanti incontri ravvicinati con una sua puta molto bella. In realtà si tratta della sedicenne Cecilia Galerani, che Leonardo raffigurò nella Dama con l'ermellino. E vabbè, continua questo pezzo anche divertente di Mirella Serri, divertente ma anche interessante per capire come cambia davvero la morale da un'epoca all'altra. Dice: attualmente il mito, così finisce, complice i cambiamenti di mentalità femminile, ha perso però questo mito smalto. Il falchetto rapace impersonato da Alberto Sordi nel Seduttore è molto più spiumato. Sono le 9:22, due secondi qui a pagina 3. Io vi segnalo il tema del giorno di Tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Pietro del Soldà. Ecco, la notizia di una scuola di Napoli devastata da un gruppo di teppisti ha colpito molti ascoltatori di Prima Pagina. Che cosa c'è, ecco, dietro questa violenza, mentre cresce fra molti insegnanti? Quindi il parallelo è interessante, il disincanto verso la buona scuola di Renzi, quindi la scuola. Ecco, potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, lacittà@rai.it. Noi ci rituffiamo nelle pagine culturali dei giornali. Si parla di Patrick Modiano, premio Nobel per la letteratura. Modiano, istruzione per l'uso. Perché istruzione per l'uso? Perché, diciamocelo, fino alla proclamazione del Nobel veramente pochissimi sapevano chi è Modiano. E allora Fabio Gambaro prova a raccontarcelo, dicendo appunto quando dall'inizio di ottobre l'Accademia svedese ha attribuito il premio Nobel a Modiano, sono stati molti a esprimere stupore e sorpresa. E ovviamente gli editori si sono... In realtà Modiano era pubblicato già in Italia, ma sempre passando un po' sotto silenzio, da Guanda, per esempio, o da Einaudi. Allora gli editori si sono rituffati, ecco, gli scrittori magari a leggerlo, e gli editori si sono rituffati a ripubblicare le sue opere, a riscoprire il suo universo, un universo che lo scrittore, nato a Parigi nel 1945, va costruendo di romanzo in romanzo. Nella più recente delle sue opere, che si intitola L'erba delle notti, che è uscita in Francia nel 2012, si trovano... Ecco, si può forse iniziare da qua per cominciare a capire chi è Modiano. Si legge su Repubblica, Fabio Gambaro: si ritrovano tutte le caratteristiche che fanno la sua peculiarità. Innanzitutto l'ossessione per Parigi, però non la Parigi di oggi, la Parigi del passato, più quella dei primi anni 60, ma anche altre volte anche quella immediatamente successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Una Parigi lontana e quasi del tutto scomparsa, che nelle sue pagine sembra uscita da una collezione di vecchie foto in bianco e nero. Il romanziere la descrive con una puntigliosa precisione, accumulando dettagli, indicando strade, piazze e luoghi da lui frequentati in un tempo ormai andato. Muovendosi da un quartiere all'altro, costruisce una sorta di personale geografia sentimentale, che forse potrebbe anche essere un po' una geografia dell'invisibile, ma questo appartiene un po' a tutti quanti noi, quando passiamo per un luogo parallelo, ecco, al luogo reale, c'è sempre il luogo fantasma, soprattutto appunto se conosciamo molto il posto in questione. A cominciare dal protagonista, la voce narrante, riprende appunto, questo è Fabio Gambaro su Repubblica, che riprende in mano un vecchio taccuino in cui molti anni prima ha annotato nomi, indirizzi, numeri di telefono, episodi insignificanti, tracce di un'epoca lontana nate dal bisogno di trasmettere il movimento inarrestabile dell'esperienza, come se temesse che da un momento all'altro le parole, le cose si dileguassero. E tra l'altro è il nostro destino, noi siamo destinati a perdere le cose, e la letteratura, ecco, più che salvarle, forse, come dire, mette sotto la giusta luce questa caratteristica tutta umana, questa caratteristica di noi mortali. Per esempio, nel suo romanzo, il romanzo Primavera da cani, un romanzo del 93 in cui una vecchia fotografia fa riaffiorare alla memoria del narratore il ricordo, quindi è sempre un inseguire, un fantasma, di un fotografo conosciuto negli anni 60 e poi sparito in Messico. A oltre 20 anni di distanza, fra sogni e ricordi, cerca di scoprire che fine abbia fatto Lio Narrante, questo fotografo, quell'uomo che era stato a sua volta amico di Robert Capa, grande fotografo. Il passato però è e questo è lo scacco matto che spesso la vita ci dà e che la letteratura restituisce. Il passato resta reticente, il bisogno di verità frustrato, alla fine aleggia soltanto il fascino di un uomo, come nel caso di quest'uomo che è alla ricerca del suo amico fotografo, che ha saputo sparire in un buco nero, come in fondo, questo è il fotografo che è sparito in un buco nero, come in fondo vorrebbe fare anche il narratore, che a un certo punto dice, di cui a un certo punto Modiano dice, era alla ricerca di una innocenza perduta e di scenari fatti per la felicità e la spensieratezza, ma in cui ormai non si poteva più essere felici. Ascoltatore si lamenta perché si infila sempre Renzi in trasmissione, ma quello è il presidente del Consiglio, è come dire, come si parla di Obama, appunto, quando si parla di Stati Uniti, è a ciascuno, insomma, la sua responsabilità. Mentre sfuma Together, del pianista californiano Paul Smith, noi prima parlavamo di questo personaggio di Modiano che sparisce nel Messico. A proposito di Sud America, allora Alan Pauls, scrittore sudamericano, L'ossessione della perdita, titola il manifesto. Nell'intervista che gli fa Stefano Gallerani di Alan Pauls è in Italia, tra l'altro una recensione dei suoi libri si trova anche fatta da Christian Raimo su internazionale.it, e si parla della trilogia in realtà di Alan Pauls. Lui ha scritto Una storia del denaro, Una storia dei capelli e Una storia del pianto, i primi due pubblicati da Sur, il terzo pubblicati da Fazzi, in cui in realtà Alan Pauls non fa altro che che riraccontare gli anni 70 in Argentina attraverso appunto i capelli, quindi qualcosa di apparentemente frivolo, il pianto, c'è qualcosa, dice Alan Pauls, intervistato da Stefano Gallerani su Alias, con cui noi cerchiamo in realtà anche di ottenere qualcosa dai nostri simili, magari con passione, e poi appunto storia del denaro. Il denaro in realtà, lo dice anche, i bambini non sembra, ma sono molto attenti al denaro. Quando ero piccolo i miei genitori erano divorziati, non capivo mai da dove venisse il denaro, mia madre si lamentava dagli alimenti, i bambini sono molto bravi istintivamente a legare denaro e affettività, però in realtà tutto questo serve a lui a raccontare il decennio degli anni 70 in Argentina. Avevo 11 anni nel 70, 21 nel 1980, in quel periodo che mi sono formato. In secondo luogo, perché è stato l'ultimo decennio epico della storia contemporanea argentina, dice Pauls su Alias, non è ancora tempo di Alias, sul manifesto. Un decennio perfettamente diviso in due: la prima parte utopica, convulsa e radicalizzata, la seconda caratterizzata dal terrore e dalla repressione che seguirono la dittatura, la salita al potere del generale Videla, e ognuno appunto cerca di restituire, come dire, l'epoca che gli è più cara, anche nel caso in cui sia tragica, forse a maggior ragione. Arturo Stalteri, buongiorno, inizia Primo Movimento.
Buongiorno, sì, tra poco, allora potremmo interrogarci sul fuggire, diceva Linus, nessun problema è così grande che non lo si possa aggirare. Allora, bellissimo. Fuggire può essere un'arte, così come poetare può essere anche un escamotage per non affrontare le proprie responsabilità, dunque divertirsi fa bene, ma non dimentichiamo che il paese è piccolo, la gente mormora, quindi un incantesimo, si addormenteranno tutti.
Anche se il paese è piccolo, noi possiamo sempre fuggire sotto una botola, chi lo sa. Grazie Arturo Stalteri, un'ottima possibilità. Grazie a voi per l'ascolto, come vi ringraziano Alessandro Cesolini in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamme in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.